bilancio di fine mandato, uno strumento trasparente, diretto e comprensibile per render conto ai cittadini dei 5 anni di governo di Firenze. Campagna istituzionale del Comune di Firenze.
Le 9.10, domattina sarà con noi l'assessore Cecilia Del Re, parleremo di commercio, tra poco alle 9.35 con Chiara Brilli, ben scavato Vecchia Talpa, arriverà l'assessore Alessia Bettini, si parlerà di ambiente e di alberi, mentre invece adesso per raccontarvi del bilancio di mandato dell'amministrazione comunale di Firenze, nei nostri studi c'è Cristina Giachi, buongiorno.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Bentrovata, siamo anche in diretta Facebook, vice sindaca e assessore, quell'assessorato veramente grande e importante, non a caso nel giornale che racconta il bilancio di mandato della prima pagina che riguarda la scuola. Però prima di tutto, che significa fare la vice sindaca in una città come Firenze? Che esperienza è stata?
È stata un'esperienza di grande onore e di grande anche soddisfazione, ma non priva delle sue responsabilità.
Certo.
Innanzitutto la vice sindaca hanno un'agenda che impazzisce inseguendo quella del sindaco. E quindi questo è un fattore di... Io non sono non metodica, per cui questo mi ha avvantaggiato, perché non sai mai cosa ti capita dalla mattina alla sera. E quindi c'è un tema anche di vicariato, di sostituzione nella responsabilità quando il sindaco è assente o quando è in missione, ma poi soprattutto ha un valore nell'immaginario collettivo, perché quello che ho scoperto facendolo è che il vice sindaco deve impicciarsi un po' di tutto, deve saper dare una risposta, non può dire no, ma io non mi occupo di strade piuttosto che di tranvia piuttosto che di commercio. Quindi qualcosa devi sempre poter rispondere, devi avere un appiglio. Questo comporta anche un grande lavoro di preparazione, di seguire tutto quello che viene fatto nell'amministrazione,
anche perché poi c'è appunto il lavoro da assessore
poi,
alla scuola che è, anzi, prima di parlare del lavoro svolto, delle questioni, come dire, cruciali, ad esempio la richiesta in lista di attesa di nidi, altre cose del genere, parliamo proprio dell'assessorato. Quello è un assessorato molto grande, pieno di persone che lavorano.
È una
molto
macchina,
complicato.
Davvero. Io ho scoperto una macchina amministrativa, produttiva, incredibile. Pensate che l'assessorato all'istruzione assorbe quasi 1000 persone delle 3.958 che puntualmente ringraziamo nel resoconto di mandato e che costituiscono...
Che fanno parte di tutta l'amministrazione comunale.
Esattamente, su 3.958 dipendenti comunali, 1000 sono nel comparto istruzione e dipendono dalla direzione istruzione. Quindi è una forza lavoro e una macchina che ogni giorno si interfaccia con 50.000 famiglie. Quindi con una quota di cittadini pazzesca, se la immaginiamo, no? Calata sulla città. A volte io mi lamento con i miei e dico: ah, ma qui ha un'altra mail, qualcuno protesta, qualcosa non va. E loro mi dicono: certo, hai ragione, risolviamo, ma renditi conto che ogni giorno noi apriamo la bottega e entrano 50.000 famiglie in interfaccia con l'amministrazione comunale. Quindi devo dire, il mio primo sentimento è un sentimento di gratitudine per queste persone che in questi 5 anni hanno lavorato anche in condizioni non favorevoli, perché noi abbiamo avuto momenti difficili per la sostituzione del personale, il blocco delle assunzioni, le finanziarie, i bagni di sangue, le finanziarie che ci hanno impedito, no, di rinnovare. Ora siamo in un periodo nettamente migliore, stiamo facendo i concorsi, io ho 2 o 3 concorsi aperti nel mio comparto, le cose si muovono, ma abbiamo passato anni in cui davvero si doveva fare con quel che c'era. E ripeto, l'istruzione non è: faccio un progetto di meno, non apro un cantiere. La bottega della scuola apre tutte le mattine.
Non c'è dubbio.
Esatto, che siamo 20 o che siamo 5.
Non c'è dubbio.
Dobbiamo...
E poi è evidentemente il grande elemento nevralgico che racconta di una città viva, o di una città museo, di una città con funzioni e servizi o di una città da visitare mod e fuggi. Cioè, e per Firenze questo tema è centrale, lo sappiamo benissimo.
È centrale, lo snodo del servizio pubblico, e la scuola è principalmente questo, è fondamentale per raccontare una città e anche per darle un'anima, che è quella che noi abbiamo voluto fortemente rappresentare in questi anni, di una città che non rinuncia a nessuna delle sue dimensioni, ma è una città che vive l'ordinario, che vive l'andare a lavorare, l'andare a scuola, il fare le cose, che fa vivere la Firenze anche che piace ai turisti, ma la fa vivere a tutti. La ragione per cui noi sottolineiamo molto, per dire, gli eventi culturali per i bambini e le bambine, per le famiglie, è questa, non perché è ricreazione, ma perché è radicamento in un'esperienza di cittadinanza. Cioè, i cittadini di Firenze non possono non aver visto una volta i grandi monumenti, vissuto i grandi teatri, vissuto le istituzioni culturali che ci danno identità. Il Festival dei Bambini, Firenze dei Bambini, che è così cresciuta in questi anni, dalle prime 16.000 presenze alle 38.000 dell'anno passato, e ora ci aspetta una nuova edizione il 12 aprile, è questo, è il racconto di una città che vuole aprire i propri nodi di identità principalmente sui cittadini e cittadine.
Parliamo delle questioni che stanno, come dire, molto a cuore, come le liste d'attesa, le tariffe per le famiglie a basso reddito. Lì che cosa è accaduto?
Lì è accaduto un fatto importante. Io non sono pienamente soddisfatta, avrei voluto far di più, ma abbiamo ottenuto anche un effetto significativo di crescita di consapevolezza dell'importanza di questo servizio. In che senso? Che molte più famiglie lo chiedono. Perché noi ancora in Italia in generale, ma anche sui nostri territori, che sono tra i più fortunati in Italia, abbiamo una cultura del servizio di asilo nido un po', diciamo, ancora non al passo con i tempi. È molto percepito come mi serve un posto perché devo andare a lavorare, quindi devo far curare il bambino o la bambina. In realtà la consapevolezza del valore educativo del servizio d'asilo nido è molto cresciuta in questi anni. Allora, noi abbiamo lavorato su due fronti: da un lato aumentare i posti per abbattere le liste d'attesa che ancora ci sono sul nostro territorio, anche se molto diminuite dal 2014, ma dall'altro anche nel aumentare le domande, che dice è un controsenso perché vi tirate la zappa sui piedi. Beh, non ci interessano i numeri per i numeri. Le liste d'attesa sono diminuite, sono aumentati i posti, ma sono aumentati anche i bambini che domandano di iscriversi al nido. Cioè, noi abbiamo esteso la possibilità fino ai 3 mesi di età. Questo perché il servizio di nido è un servizio di prossimità, funziona se ce l'ho molto vicino. Noi ci troviamo ogni anno con 300 bambini in lista d'attesa e 50 posti vuoti, per esempio, che non riusciamo a riempire perché la domanda e l'offerta
non si incrociano.
Allora, aumentare la platea di coloro che fanno domanda significa anche avere più chance di occupare quei vuoti che non rimangano tali. E poi lascerò il mandato, spero, con la progettazione di 3 nuove strutture di nido. Questo è un po' il futuro.
Nuovo, ex novo?
Ex novo, perché al momento noi siamo il mercato è saturo, nel senso che io sono monopolista di acquisto, compro tutto quello che posso per offrirlo al sistema integrato pubblico-privato, che è il nostro sistema dei nidi dell'offerta comunale. Non ci sono altre strutture. Cioè, il servizio di nido, le liste d'attesa non trovano, perché non ci sono strutture né pubbliche né private al momento.
Avete già individuato, come dire, le zone di interesse?
Sì, abbiamo 3 strutture.
Siamo avanti.
Uno è il nuovo nido della manifattura tabacchi e presenteremo presto il progetto. L'altro sarà alle Piazzale del Re, alle Cascine, di fronte alla facoltà di agraria,
certo.
E sarà una struttura in una palazzina comunale. E poi ne faremo un altro all'Arcovata. Quindi nella zona degli ex macelli, appunto, con 3 nidi noi contiamo che nel prossimo mandato si riesca a dare veramente un colpo definitivo alla lista d'attesa, tenendo conto che comunque magari crescerà ancora, perché poi il servizio di nido è un servizio che più che cresce e più viene domandato.
No, è così, infatti non c'è dubbio. Lei prima parlava dell'iscrizione fin dai 3 mesi di età. C'è stata anche un'azione sull'ampliamento delle aperture in altri mesi, tipo ad esempio a luglio,
sì,
no? Sono cose che fanno impazzire i genitori.
È così, abbiamo fatto una politica di estensione del calendario lavorando sul luglio, e adesso le famiglie di Firenze possono contare su un aiuto e un'assistenza fino a tutto il mese di luglio per i bambini che vanno al nido, e non è poco, perché appunto siamo lontani dall'epoca in cui ci si può trasferire al Tonfano a giugno e tornare a settembre. Le persone devono andare a lavorare, e è chiaro che poter dare questo servizio a luglio, poi chi vuole andare a Tonfano ci va lo stesso, ma chi deve andare a lavorare e non ha qualcuno che possa accudire il piccolo o la piccola in quel periodo lì, è più tranquillo, ecco, sfanga meglio l'estate. Così come i centri estivi. Siamo molto orgogliosi del nostro lavoro sui centri estivi, che riscuote anche un gradimento incredibile, perché noi riusciamo ad offrire un servizio pubblico per tutta l'estate, competitivo anche con i servizi, con i centri estivi un po' più chic, quelli, no, dell'equitazione piuttosto che del tennis, piuttosto che della danza,
della lingua inglese.
Invece noi offriamo un bel servizio di base, ma di qualità, che non è non si è ridotto, come qualcuno temeva, a volte ci accusavano dall'opposizione, fate i centri estivi per i poveretti, per gli sfigati. Niente affatto, sono centri estivi molto molto ambiti e richiesti, quelli del Comune di Firenze.
È
un bellissimo servizio.
Importante. Tra l'altro, come dire, ovviamente il tema della scuola va ad impattare con una serie di questioni molto importanti per la città, e è interessante vedere come l'impatto su, che è una delle cose che viene raccontata da questo vostro bilancio di mandato, è anche molto forte sulla sicurezza.
È così.
Ovviamente, è così. No? Perché sì, una scuola che funziona è una scuola che fa funzionare una generazione intera in qualche modo, no?
È così, noi abbiamo fatto un grande lavoro, devo dire, non solo sul taglio dei nastri e le grandi ristrutturazioni che ci sono state, avremo anche ora sulla fine del mandato dei bei momenti con la Dino Compagni, che finalmente viene conclusa e si apre alla città e poi ai ragazzi a settembre. Abbiamo fatto un grande lavoro di programmazione di tutta la manutenzione, tutto il lavoro sulla prevenzione incendio, sull'antisismica, sullo sfondellamento dei solai, cioè a quella un'attività di non solo intervento immediato quando ce n'era bisogno, e per fortuna non ci sono casi di questo genere, ma soprattutto di programmazione delle manutenzioni, che è un lavoro che costa tantissima energia, che appare molto di meno, ma è fondamentale per avere delle scuole in buona condizione. E devo dire che è stato davvero ha avuto un impatto importante, insieme ad operazioni massive tipo la rimozione dell'amianto.
200.000 kg di amianto.
Sì. Devo dire, io questa era una, quando ha cominciato il mandato, è stato un input che subito ci siamo ho dato alle strutture, e ci siamo dati questo obiettivo. Siamo arrivati in fondo.
Veramente tremendo pensare che prima era il modus proprio di costruire le scuole, doveva esserci l'amianto. Era un motivo di vanto, diciamo, erano più sicure.
Perché erano isolate, non c'era freddo. Certo. In realtà, devo dire, noi avevamo un costo anche manutentivo per tenere l'amianto in sicurezza che era molto alto. Il tema qual è? Non è che le scuole nostre non fossero sicure, perché tutto questo amianto era confinato, incapsulato, certo, e controllato. Certo, certo. È che tutto questo comportava un dispendio di energie, di controllo, di manutenzione continuo. Rimuovendolo si possono, facendo un intervento, si può eliminare quel costo. Al momento ci rimangono due strutture, però una è già programmata nei finanziamenti per l'edilizia scolastica, e l'ultimo mostro, diciamo, da questo punto di vista era il biennio dell'ITI, dell'ex ITI, che finalmente è andato giù in questo mandato. Ora siamo in corso le bonifiche del terreno e la ricostruzione del nuovo biennio.
34 milioni di lavori per edifici scolastici.
Questi sono soltanto le nuove, i grandi cantieri, le nuove costruzioni e qualche riqualificazione importante. Sono i soldi finanziati e spesi nel mandato. A questi vanno aggiunti tutti quelli che avevamo finanziato e che poi sono stati eseguiti, e tutti quelli che abbiamo finanziato in questo mandato e saranno eseguiti poi nei prossimi anni.
Mi perdona se le faccio una domanda di grande ingenuità, perché evidentemente la questione sarà così costosa da essere impraticabile, ma tutti noi notiamo che a scuole chiuse il traffico di Firenze è tutta un'altra cosa, e sappiamo che ci sono delle persone che accompagnano le figlie a scuola in macchina, anche se la scuola è di fronte casa. Il tema della mobilità legato alla scuola È veramente così complicato?
È complicato, noi stiamo lavorando molto sul piedibus, per esempio, con Legambiente, facciamo operazioni di promozione dell'accompagnamento a scuola a piedi dei bambini. Mi piacerebbe molto potenziare questo servizio e farlo diventare una prassi di tutte le scuole fiorentine, ci stiamo lavorando. È chiaro che qui si impatta sugli stili di vita individuali,
certo.
Quindi c'è un lavoro da fare sul piano educativo. C'è un lavoro anche di supporto alle famiglie da dare. Noi stavamo anche immaginando servizi di scuola bus massivi, però alla fine...
Sarebbe una rivoluzione che entra nei libri della storia di Firenze questa.
Sarebbe una grande rivoluzione, ma al momento siamo lontani dall'incrociare le esigenze di tutti, perché appunto il tema dello scuola bus... molto complesso. Stiamo notando che con il potenziamento del sistema pubblico di trasporto, certo, le cose migliorano,
certo,
si usa la tranvia, si usano altri mezzi, insomma, e quindi
questo
le cose stanno cambiando.
Ci scrivono sul tema delle tariffe che riguardano sia i nidi sia i centri estivi. Come funziona questa?
A diminuire le tariffe. Abbiamo fatto un'operazione incredibile in questi anni, ma infatti devo dire, proprio in questi giorni le famiglie stanno ricevendo la notizia sull'abbattimento anche quest'anno della tariffa per i redditi medio-bassi, che porterà ad azzerare la tariffa per molti, per quasi 1500 famiglie, per 4 mesi. Qual è il tema? Che è vero, il servizio di asilo nido è un servizio molto costoso. È molto costoso perché ha rapporti educatore bambini alti, quindi pochi bambini, molti educatori necessari. Ha un servizio di cura incredibile, perché voi pensate che la Svezia, che è il modello, non prende bambini al di sotto di un anno, noi prendiamo bambini da 3 mesi. Per avere bambini da 3 mesi noi dobbiamo avere, tant'è vero che loro hanno, apro una parentesi, una forte connotazione dal punto di vista dei congedi parentali maschili,
certo,
un forte
certo,
sostegno,
chiaro,
però fino a un anno
non li
prendono. I nostri vanno all'asilo da 3 mesi e per avere i bambini da 3 mesi dobbiamo avere cucine interne, un educatore ogni 4 bambini, insomma un sistema di qualità che ha un costo organizzativo incredibile. Questo si riflette sulle tariffe, visto che lo Stato non considera questo segmento educativo, fino ad ora non l'ha mai
appunto
considerato come uno di sua competenza. Grazie, grazie alla legge 06 della buona scuola, che io come presidente ANCI nazionale ho contribuito a scrivere portando l'esperienza di Firenze e dei nostri cittadini al tavolo del legislatore, abbiamo introdotto il piano infanzia. Speriamo che questo governo lo stabilizzi. Diciamo che la mia fiducia
non deborda,
però ci stiamo lavorando e continuiamo a far pressione, l'ho detto anche di recente al ministro. Ma il piano infanzia ha consentito in questi anni di fare un'operazione proprio sulle tariffe, che è quella necessaria per rendere questo servizio più universale, perché il tema è che per le famiglie ancora è un servizio molto molto pesante dal punto di vista economico.
Certo, è chiaro. Un'ultima battuta, lei prima faceva riferimento, come dire, alle iniziative di carattere culturale, alla come favorire la partecipazione dei giovani alla vita culturale della città. Ci sono una serie di iniziative, dal potenziamento dell'informa giovani alla valorizzazione delle realtà musicali fino al regolamento per le arti di strada, che allargano il discorso sui temi che stiamo trattando.
È così, perché poi questa diciamo accompagnamento alla conoscenza e alla maturare uno spirito, un senso di appartenenza alla comunità, deve essere seguito anche più in altro, più in età più matura, diciamo così. Il lavoro con i giovani è un lavoro importantissimo. Io sono stata assessore alle politiche giovanili nel precedente mandato.
Sì.
E Andrea Vannucci ha proseguito il lavoro in questo mandato, il lavoro per esempio sulla street art, sui graffiti, il lavoro sulla concessione di spazi pubblici per l'espressione giovanile. Questo è un lavoro che deve continuare e deve a Firenze trovare, diciamo, una sua dimensione, perché non è che, siccome noi siamo Firenze, non possiamo immaginare degli spazi dedicati a questa forma espressiva. Il grande murales su Mandela,
certo,
fatto da Iorit, e poi l'emblema di questi anni di lavoro. Quello che faremo con i bambini durante Firenze dei Bambini, con altri artisti di fama internazionale, egualmente. Quindi è chiaro che Firenze deve trovare una sua dimensione calata in questo tempo e la cerca ogni giorno, e devo dire io sono molto soddisfatta che ne dicano, perché non è facile tenere insieme una città che subisce una pressione antropica mondiale come noi siamo, una piccola città globale con una vita ordinaria di una città fatta da 60.000 studenti universitari, 40 università straniere, centri di ricerca di fama internazionale, il centro sulle risonanze magnetiche, il LENS, l'Istituto Europeo, la Scuola Normale che ha qui la sua sede, un ateneo, uno dei mega atenei italiani, l'Università degli Studi. Insomma, un lavoro che vede, che vede operare ogni giorno e attraversare la città energie che non sono solo i turisti, quindi noi non dobbiamo più raccontarci questa storia.
Mancano pochi secondi alle 9.30, tra poco il giornale radio di Popolare Netto, che subito dopo arriva Chiara Brilli con Mescavato Vecchia Talpa e con l'assessore Alessia Bettini sui temi invece dell'ambiente. Cristina Giacchi, grazie per esserci venuta a trovare, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E Toto Candia torna domattina dopo il giornale radio delle 8.30. Buon ascolto.
Il bilancio di fine mandato, uno strumento trasparente, diretto e comprensibile per render conto ai cittadini dei 5 anni di governo di Firenze. Scopri tutto sul sito www.firenzeaccontifatti.it. Campagna istituzionale del Comune di Firenze.
93.6, 98.9, questa è Controradio.